Classic Rock con Jarek Hot.
Buongiorno a tutti e benvenuti a Rete 3 Classic Rock con Jarek Hot. Anche oggi facciamo un viaggio nel tempo durante i 5 decenni che hanno reso la nostra vita musicale più elettrica ed emozionante. Anni in cui il rock è nato, ispirato da blues e gospel, e poi è cresciuto con la musica elettrica per poi diramarsi in tante espressioni e stili. Tra tutta la musica che è nata, quindi durante la storia del classic rock, ci sono canzoni che appena nascono diventano immediatamente leggenda. Roxanne dei Police è diventata una pietra miliare nella musica rock, un inno che ha definitivamente lanciato Sting and the Summers e Stewart Copeland verso l'Olimpo della musica. Pubblicata il 7 aprile 1978 come singolo estratto dal loro primo album Outlandos d'Amour, questa canzone ha segnato un punto di svolta, dimostrando come la band fosse capace di fondere il punk rock con il reggae, creando questo sound unico e inconfondibile. La genesi di Roxanne è avvolta tra l'altro in un'aura di romanticismo e ispirazione improvvisa che è fantastica da raccontare. Sting ha scritto il testo ispirandosi alle prostitute che osservava nei pressi dell'hotel parigino dove la band alloggiava nell'ottobre del 77 mentre erano in tour, e il nome Roxanne invece fu ispirato dalla locandina di una rappresentazione del Cyrano de Bergerac vista nella hall dell'hotel dove Rossana è la donna amata dal protagonista. Quindi lui era lì nell'hotel, ha visto tutte queste cose, bam, ha scritto il pezzo. E la canzone parla, narra della storia di un uomo che si innamora di una di queste prostitute implorandola di abbandonare la sua vita notturna, un tema che all'epoca risultò abbastanza provocatorio, tanto da indurre la BBC a bandire il brano, a censurarlo dalle sue trasmissioni radiofoniche. Questa censura ovviamente non fece altro che alimentare l'interesse attorno ai Police, che abilmente sfruttarono l'incidente a loro vantaggio, diffondendo la notizia della censura, del bando, e guadagnando così una reputazione un po' da ribelli del rock, quasi punk. E musicalmente, vabbè, Roxanne ha questo ritmo che sfiora il tango, un'interpretazione unica di Sting, quasi vicino alla bossa nova, e fu proprio Stewart Copeland, il batterista, a dare questo ritmo al brano, mentre poi ci sono anche delle cose particolari, tipo questo errore in studio di Sting che si siede sulla tastiera del pianoforte provocando un suono inaspettato seguito da una risata che è rimasto nella registrazione, è diventato parte integrante dell'incisione finale, ha aggiunto questo tocco di spontaneità, di autenticità che tutti ricordano dentro il cuore. Roxanne è un capolavorone che tutti cantano subito in falsetto quando risuona nell'aria Roxanne, e si è guadagnata ovviamente il suo posto indiscusso nella storia della musica. Benvenuti a Classic Rock.
You
E oggi parliamo di una delle più belle canzoni mai scritte, Brown Eyed Girl di Van Morrison. È uno di quei pezzi che appena inizia ti porta immediatamente sotto il sole, con i piedi nella sabbia o il gomito fuori dal finestrino, a cuor leggero. Uscita nell'estate del 1967, è diventata rapidamente un inno intramontabile, un simbolo di gioventù, di amore spensierato. Ma la storia dietro questa melodia orecchiabilissima è anche molto affascinante. Van Morrison l'ha scritta poco dopo essersi trasferito negli Stati Uniti, in un periodo quindi di grandi cambiamenti personali e professionali, e Brown Eyed Girl fu uno dei suoi primi successi solisti dopo la sua partenza dai Them, e ha segnato l'inizio di una carriera solista stellare, oserei dire. Registrata in soli 2 giorni, la canzone si intitolava Brown Skin Girl originariamente ed era pensata come un omaggio alle donne caraibiche che Morrison aveva incontrato durante i suoi viaggi. Poi, ovviamente, ai tempi, per evitare controversie o fraintendimenti, in un'epoca di tensioni razziali, il titolo fu cambiato in Brown Eyed Girl, invece di ragazza dalla pelle scura marrone, ragazza dall'occhio marrone, rendendola quindi più universale, accessibile a un pubblico più ampio. Ovviamente si pensa che sia stata l'etichetta un po' ad avere paura, da obbligare, diciamo, il cambiamento. Vabbè, comunque, con un titolo o con l'altro, la canzone, con il suo ritmo vivace, le immagini evocative di giorni al mare, incontri rubati dietro la scuola, ha catturato perfettamente l'essenza dell'estate, dell'innocenza perduta, la malinconia dei ricordi di quando si era ragazzini. Nonostante il successo straordinario della canzone, Van Morrison purtroppo non ha guadagnato quasi nulla dai diritti d'autore per molti anni, anche qui a causa di un contratto discografico sfavorevole firmato all'inizio della sua carriera. Vabbè, nonostante tutti questi soliti casini di soldi e contratti, Brown Eyed Girl rimane una delle canzoni più amate e riconoscibili di Van Morrison, un vero classico che continua a rallegrare le giornate di ascoltatori di tutte le età, un pezzo di storia della musica rock e folk che racchiude l'eterna magia dell'estate che ormai sta arrivando anche da noi. Brown Eyed Girl, Van Morrison.
Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing. Skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts that thumping, and you, a brown eyed girl. Sha la 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 la
Classic Rock con Yari Copt.
E proprio in questi giorni, ad inizio aprile, ma nel 1991, Lenny Kravitz pubblicava Mama Said, suo secondo lavoro in studio, da cui abbiamo estrapolato questa Always on the Run, un disco nato dalla tumultuosa relazione con la mitica Lisa Bonet e realizzato con l'aiuto dell'amico Slash, dove Lenny, ispirato da Prince, faceva quasi tutto da solo, entrando e uscendo in studio, dai generi anche, entrando e uscendo dai generi, ma sempre con una passione speciale per il sound black, il classic rock degli anni 60-70, e il risultato è un album dai mille gusti e ritmi che è entrato nella storia del rock. E a proposito di leggende, a giugno arriva Rock and Roll Star, un box set imperdibile che ci fa rivivere la nascita di Ziggy Stardust, l'iconico alter ego di David Bowie. Questo tesoro di 5 CD e un Blu-ray audio annunciato da Parlophone Records ci porta a febbraio 1971, da lì fino alle registrazioni di The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, catturando l'essenza della Bowie mania che c'era al momento, con sessioni radio, spettacoli TV nel Regno Unito e performance, concerti dal vivo dove il Duca Bianco ci dimostrava tutta la sua classe, la sua fantasia, il suo talento. E il 14 giugno, lo stesso giorno del lancio del box set, arriverà anche una versione speciale in vinile di Rock and Roll Star, che includerà mix e takes alternativi per deliziarci ulteriormente, non la solita ristampa inutile, ma 29 canzoni inedite, tra cui demo, live e versioni alternative di classici come Lady Stardust e Shadow Man, tutti tra l'altro remixati dal produttore originale Ken Scott. È come scoprire un nuovo lato di Bowie, un'esperienza unica per chi lo ama come noi. E non è tutto, il 20 aprile 2024, chi colleziona vinili conosce bene questa data, è il Record Store Day, arriverà un LP in vinile limitato con un ordine di esecuzione alternativo dell'album, quindi le canzoni un po' mischiate e quattro inediti, si chiamerà Waiting in the Sky. Quindi poi ci sono anche due libri che arricchiscono il box set, 112 pagine di note, cimeli, fotografie. Il secondo libro è tipo una riproduzione dei taccuini personali di Bowie nell'era di Ziggy Stardust. Delle chicche su chicche su chicche, un pezzo di storia del rock, un viaggio emozionante nell'universo surreale di David Bowie, che ci trasporterà nell'epoca d'oro del rock and roll con questo straordinario tributo al nostro Starman.
Cause he knows it's all.
Classic rock.
Rock You Like a Hurricane, versione originale degli Scorpions. Pensate che in realtà il titolo era molto più esplicito, con versi che riflettevano lo stile di vita selvaggio del rock degli anni Ottanta, quello un po' glam, tanto che all'inizio si chiamava non Rock You Like a Hurricane, ma Fa You Like a Hurricane, ok? Prima di essere censurata dall'etichetta discografica, ovviamente, e il batterista Herman Rarebell ha rivelato che l'ispirazione veniva dal tour che hanno fatto con gli Aerosmith e i Journey, dove hanno trasformato tutte queste esperienze estreme di sesso, droga e rock and roll del viaggio in musica. e anche censurata. Comunque la versione definitiva pubblicata nel 1984 è diventata uno dei più grandi successi degli Scorpions, simbolo del loro album Love at First Sting. E passiamo ora a parlare di punk rock. Perché? Perché la saga legale che avvolge il biopic, il film su Joey Ramone, iconico frontman dei Ramones, sembra non conoscere fini, si trasforma in un vero e proprio punk rock drama. Al centro della disputa, ovviamente, le famiglie. Troviamo Mickey Leight, fratello di Joey, è autore del libro che ha ispirato il film I Slept with Joey Ramone, e Linda Cummings, vedova del chitarrista Johnny Ramone. E quindi la tensione tra i due riflette un po' la storica tensione tra Joey e Johnny, rendendo la vicenda ancora più carica di colpi di scena. Mickey Leight, quindi, nel cuore della tempesta, difende il suo diritto di raccontare la storia di suo fratello attraverso il film, sostenendo di aver ricevuto in passato l'approvazione di Linda per un adattamento cinematografico del suo libro. Questo libro non è solo una biografia, ma proprio un tributo personale a Joey, alla sua vita, ai suoi sogni e alla sua indimenticabile presenza sulla scena punk rock di New York. E la produzione del film, che vede l'attore Pete Davidson vestire i panni di Joey Ramone, è stata avvolta ovviamente da controversie fin dall'annuncio. Davidson, lui avete in mente quell'umorismo un po' tagliente, le sue performance in Saturday Night Live, e potrebbe essere la scelta perfetta per portare sullo schermo l'irriverenza e la sensibilità di Joey, ma il progetto appunto è ostacolato da tutte queste dispute. Linda Cummings, da sua parte, contesta la narrazione del film, dice che è una visione parziale e distorta della storia dei Ramones, e quindi lo trasformerebbe in un biopic non autorizzato della band, e quindi la sua azione legale contro Mickey Leight mira a proteggere l'eredità di Johnny Ramone, sostenendo che il film alteri il vero ruolo dei membri della band nella storia del punk rock. Vabbè, è un casino. I legali di Joey Ramone, d'altro canto, rispondono potentissimi, accusando Linda che lei è solo mossa da vanità, da eredità, e nonostante non abbia neanche avuto un ruolo creativo durante la storia dei Ramones. È un grande conflitto, una disputa legale, un riflesso delle tensioni e delle dinamiche che hanno sempre un po' circondato i Ramones, una band di tipetti abbastanza particolari, quindi però che ha lasciato, grazie al loro talento, comunque un segno indelebile nella storia del punk rock. Il film, al di là delle controversie, promette di essere un omaggio molto commovente a uno degli artisti più influenti di quella scena particolare che è il punk rock, e quindi noi speriamo di poterlo vedere presto e che la loro voce continua a ispirare generazioni di fan e musicisti e ci fanno sempre cantare grandi canzoni come I Wanna Be Sedated, o meglio, forse dovrebbero sedare i parenti dei Ramones. Ce li ascoltiamo, I Wanna Be Sedated.
Rete 3.
Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out?
Don't you know it's gonna be
all right? All right. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait.
You know it's gonna be
all right. All right. All right. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
Don't you know it's gonna be
all right? All right.
Revolution dei Beatles, tra l'altro B-side pazzesco del singolo Hey Jude del 1968, una delle prime canzoni rock a parlare apertamente di protesta sociale e politica. E curiosamente la canzone esiste in tre versioni diverse: la versione rock Revolution 1, che era sul The White Album, una versione più lenta e acustica, e poi Revolution 9, un pezzo sperimentale uscito qualche anno più tardi. E la rivoluzione l'hanno fatta pure i Kiss, tanto per la loro musica quanto per il loro inconfondibile trucco e quanto i loro spettacolari concerti live, che negli anni hanno fatto diventare i Kiss una delle band più importanti del classic rock. Negli scorsi giorni ne hanno fatta un'altra delle loro, una mossa di marketing audace che segna forse un nuovo capitolo nella storia del rock dei Kiss. Vendendo i diritti sul loro nome, logo, immagine e parte del loro catalogo musicale per oltre 300 milioni di dollari, li hanno venduti alla Pop House Entertainment, i Kiss si sono avventurati in un territorio inesplorato che permetterà di rivoluzionare in modo in cui la loro eredità verrà sperimentata dalle future generazioni. Infatti questa Pop House Entertainment è nota per aver resuscitato già gli ABBA sotto forma di Avatar per uno show che ha fatto scalpore, e ora punta a fare lo stesso con i Kiss. E queste collaborazioni promettono di sfruttare le ultime tecnologie per creare appunto queste esperienze che superano i confini tradizionali dei concerti live. E Gene Simmons, il bassistone dei Kiss, ha chiarito che nonostante la band abbia concluso i tour, quello che potrebbero fare adesso è senza precedenti. Quindi l'annuncio di un Avatar Show dei Kiss previsto per il 2027 in una città degli Stati Uniti ancora da definire ha già scatenato l'entusiasmo di alcuni fan e la perplessità di altri. Ma un piccolo assaggio, i Kiss lo hanno già offerto in realtà durante il loro ultimo show nel tour d'addio End of the Road al Madison Square Garden, dove un'incarnazione digitale dei Kiss ha suonato God Gave Rock and Roll to You Too, ed è solo quindi un antipasto di ciò che ci aspetta probabilmente. I Kiss sono sempre stati i capi e sempre avanti anni luce a tutti per quanto riguarda i live, le nuove tecnologie, gli show, e questo potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per il modo in cui viviamo e sperimentiamo la musica e i concerti di band, che non esisteranno più fisicamente nel futuro del rock.
Classic Rock con Jari Kopt.
Crumbles to the ground, though we refuse. sky, it slips away. And all your money won't another minute buy. Dust in the wind. All we are is dust in the wind.
All we are is dust in the wind.
Dust in the wind.
Everything is dust in the wind.
Everything is dust in the wind.
Capolavorino Dust in the Wind dei Kansas, pubblicata nel 77. Una riflessione acustica sulla transitorietà della vita ispirata da un libro di preghiere native americane che sottolinea come tutto ciò che facciamo sia effimero ed istantaneo come polvere nel vento. Ah, bellissimo. E pensare che solo due anni prima, nel 75, gli Aerosmith si trovavano in uno dei momenti magici che possono definire una carriera. Mentre lavoravano al loro album Toys in the Attic, erano in studio, hanno fatto una pausa, sono andati al cinema e hanno guardato Frankenstein Jr. di Mel Brooks, film capolavoro, che avrebbe lasciato un'impronta indelebile nella loro musica. La scena in cui Igor invita il dottor Frankenstein a camminare in questo modo, con un andamento zoppicante, ha acceso una scintilla creativa in Steven Tyler, che stava lottando con il testo di una canzone, e il suggerimento del produttore Jack Douglas ha detto, vabbè, facciamola così, Walk This Way, e quindi ha trasformato questo momento di stallo creativo in uno dei brani più iconici della storia del rock. Fast forward al 6 marzo 2001, gli Aerosmith pubblicano Just Push Play, tredicesimo album della loro carriera, e segnano un altro momento di successo con il singolo Jaded. Questo album era il primo in studio dopo 4 anni, che seguiva Nine Lives, e ha dimostrato come gli Aerosmith non perdevano il tocco, andavano avanti, erano ancora in piena forma. Era un messaggio chiaro questo Just Push Play per i fan. Gli Aerosmith erano ancora in grado di dominare le radio e i botteghini, mantenendo intatto il loro spirito rock. E il singolo Jaded, uscito come primo, come anticipazione di quell'album, ha dimostrato proprio la capacità della band di rinnovarsi, rimanendo però fedeli al proprio stile unico, mescolando elementi di rock classico con tocchi moderni, senza paura di esplorare nuovi territori musicali. Quindi dal momento ispirato da Frankenstein Jr. fino alla pubblicazione di Just Push Play, fino ai giorni nostri, gli Aerosmith dimostrano sempre che la vera magia nasce quando si osa camminare in un modo tutto proprio.
So need you.
E chiudiamo la puntata di oggi con una perla. Allora, proprio in questi giorni, ma nel 2012, non so se lo sapete, mentre Londra si preparava ad accogliere il mondo per i giochi olimpici, un episodio abbastanza curioso ha dimostrato che anche gli organizzatori di eventi così grandi, di portata globale, possono commettere errori sorprendentemente umani. Cosa è successo? Allora, in un tentativo di coinvolgere alcune delle più grandi icone della musica britannica per le celebrazioni di apertura e chiusura delle Olimpiadi, il comitato organizzatore ha raggiunto l'apice dell'imbarazzo chiedendo la partecipazione di Keith Moon, il leggendario batterista degli Who. Unico problema, beh, i fan del classic rock lo avranno già intuito, Keith Moon era morto nel 1978. Comunque la richiesta è stata fatta a Bill Kirby-Schley, l'eterno manager degli Who, che con una risposta tanto ironica quanto macra avrà dovuto ricordare al comitato che Moon aveva lasciato questo mondo da decenni a soli 32 anni a causa di un'overdose da farmaci, vivendo e morendo fedele al celebre vecchio verso della band: morire prima di diventare vecchi. Keith Moon, noto per il suo stile di vita estremo, le sue performance esplosive, è stato un pilastro fondamentale del successo degli Who e del classic rock, e ha contribuito a definire tutto il sound e l'energia di questa band. La sua morte prematura ovviamente ha lasciato un vuoto nel mondo della musica gigantesco, però il suo spirito è ancora qui ogni giorno attraverso la sua arte e l'enorme quantità di canzoni incredibili pubblicate dagli Who. Comunque, che figura da ciful che hanno fatto quelli dell'organizzazione delle Olimpiadi, infatti ne parliamo ancora oggi dopo una dozzina di anni. Vabbè, dai, gli errori sono umani, possono capitare a tutti, almeno ci hanno offerto un momento di riflessione sulla leggenda di Keith Moon, ricordandoci che sebbene possano essere presente fisicamente, il suo lascito è immortale, tanto da essere invitato a partecipare a uno degli eventi più prestigiosi al mondo oltre 30 anni dopo la sua scomparsa. Grazie a tutti, ci risentiamo con Classic Rock domenica prossima alle 14, come sempre in replica il giovedì sera alle 21, e se volete riascoltare le puntate le ritrovate su rsi.ch nel podcast audio. Io vi lascio con Baba O'Reilly degli Who, da Iari Copt un grande abbraccio e come sempre in alto le corna e viva il rock and roll.
Teenage wasteland.
Classic Rock.